In questa edizione di Salute e Società, BPCO, triplice terapia in un unico device, fratture da fragilità, fragilità sanitaria, neurologia, la campagna Proteggi il tuo cervello, AIDS, gli inibitori dell'attachment virale. Bentrovati da Marco Caracciolo. BPCO ha a disposizione da oggi una triplice terapia in un unico device, in monosomministrazione giornaliera. Le tre molecole, fluticasone furoato, umeclidinio e vilanterolo, hanno dimostrato di ridurre le riacutizzazioni della malattia, i ricoveri ospedalieri e, per la prima volta in uno studio clinico, il rischio di morte. Ne abbiamo parlato con Andrea Rizzi, direttore medico dell'area respiratoria di GlaxoSmithKline, Francesco Blasi, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università degli Studi di Milano e Alberto Pappi, dell'Università degli Studi di Ferrara.
Dopo 50 anni di impegno nella ricerca nell'ambito respiratorio, GSK ha messo a disposizione per i pazienti con broncopneumopatia cronico-ostruttiva, la bronchite cronica, un nuovo farmaco che è in realtà l'associazione di tre molecole, due broncodilatatori e un antinfiammatorio, in un unico device che si chiama Ellipta, per aumentare di fatto, agevolare l'aderenza dei pazienti al trattamento, perché la farmacologia di queste tre nuove molecole è stata costruita in maniera tale che sia garantita la dilatazione e la funzione polmonare all'interno delle 24 ore, quindi è sufficiente una monosomministrazione giornaliera per garantire l'efficacia dei farmaci.
La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una malattia ad alta prevalenza nella popolazione. In Italia ci aspettiamo tra i 5 e i 6 milioni di soggetti affetti da questa malattia. Questa malattia è una malattia cronica, respiratoria, che induce una disabilità e una mortalità attribuita molto elevata. Diciamo che nel mondo la BPCO è la terza causa di morte e la quarta causa di disabilità. Questa malattia è caratterizzata ed è criticamente va gestita in termini di riacutizzazioni, cioè le forme acute di malattia. Queste sono forme che possono portare a ospedalizzazione o comunque a trattamenti antibiotici o con steroidi orali o sistemici. Questo momento della malattia è molto importante perché è gravata da una mortalità abbastanza elevata, se pensiamo è uguale nel paziente ospedalizzato a quello della polmonite, cioè il 5% dei pazienti che vengono ricoverati muore in corso di riacutizzazione bronchiale.
Lo studio IMPACT ha testato l'efficacia della triplice terapia con uno steroide inalatorio e due broncodilatatori a lunga durata d'azione, un antimuscarinico e un beta 2 agonista a lunga durata d'azione, nella prevenzione delle riacutizzazioni. È un outcome importante la riacutizzazione nella broncopneumopatia cronico-ostruttiva, nella BPCO, perché alle riacutizzazioni sono legati tutta una serie di elementi propri della vita quotidiana. Le riacutizzazioni, oltre all'evento acuto, sono legate alla qualità di vita di tutti i giorni, alla funzione respiratoria, alla progressione della malattia, alla capacità di esercizio, quindi è un outcome certamente centrale nella storia naturale della malattia.
In Italia le fratture da fragilità colpiscono 3 milioni e 200 mila donne e 800 mila uomini over 50, una vera e propria emergenza di salute pubblica. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Francesco Fares, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, Salvo Leone, portavoce delle associazioni dei pazienti dell'Alleanza FRAME, e Maria Luisa Brandi, presidente di FIRMO, Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell'Osso.
9,4 miliardi di euro che nel 2030 diventeranno quasi 12, e questo è il costo delle fratture da fragilità per la sanità italiana. Un dato allarmante pubblicato dall'International Osteoporosis Foundation, che parla di una vera emergenza di salute pubblica, con 4 milioni di italiani colpiti da osteoporosi e un numero di conseguenti fratture in aumento. FRAME, che riunisce 6 società medico-scientifiche e 15 associazioni di pazienti, è un'alleanza che vuole coinvolgere politica e istituzioni con l'obiettivo di adottare nuove scelte di politica sanitaria, nuovi modelli gestionali dei servizi e un'adeguata prevenzione.
Cosa chiediamo con questo manifesto? Due sono gli elementi fondamentali. Da una parte un'attuazione di una prevenzione primaria e quindi l'accesso a terapie e farmacologiche ai pazienti in modo da ridurre per quanto è possibile la evoluzione della malattia di osteoporosi e quindi che queste poi esitino in condizioni di frattura e fragilità. Ma laddove questo dovesse essere poco attuato, in realtà chiediamo anche addirittura l'istituzione di centri che possano garantire la continuità assistenziale nelle fratture da fragilità, i famosi CAF, in quali ovviamente ci esista un apporto multidisciplinare che permetta di seguire i pazienti nel loro percorso post-fratturativo prevenendo il rischio di seconda frattura.
Si è creato questo documento che è condiviso tra le tante organizzazioni che lo hanno sottoscritto. L'obiettivo è quello innanzitutto di evidenziare una criticità che è poco conosciuta, come le fratture da fragilità ossea, cercare di capire quali possono essere i motivi che le procurano, cercare di identificarle anche dal punto di vista numerico, di misurare, di capire quant'è il fenomeno in Italia e soprattutto cercare di capire quanto impattano su una voce di spesa che in sanità viene poco considerata, che è la perdita di produttività.
Importante evidenziare che oggi sono disponibili opzioni terapeutiche di grande efficacia nella prevenzione delle fratture da fragilità.
Dobbiamo instaurare un sistema in cui il mondo politico ci deve aiutare, ma per aiutare il paese, per aiutare i pazienti, che è quello proprio di avere una continuità assistenziale con delle unità dedicate a questo all'interno degli ospedali che si occupano di frattura, di poter trattare farmacologicamente come facciamo oggi quando dimettiamo un paziente con un infarto, con un paziente con un ictus, di quanto abbiamo a disposizione per prevenire la seconda frattura, perché sfatiamo un mito che è poi veramente un paradosso. Nel nostro paese si dice che non si può fare niente per prevenire le fratture, noi abbiamo dei farmaci che sono in grado di prevenire le fratture fino al 70% e non li stiamo utilizzando.
Proteggi il tuo cervello è il claim che la Società Italiana di Neurologia lancia in occasione della Settimana Mondiale del Cervello, per sottolineare l'importanza della prevenzione nella lotta alle malattie neurologiche, che solo in Italia colpiscono circa 5 milioni di persone. Massimiliano Bordignon ne ha parlato con Gianluigi Mancardi, presidente della SIN, Società Italiana di Neurologia, Carlo Ferrarese, direttore della clinica neurologica dell'ospedale San Gerardo di Monza, e Mario Zappia, direttore della clinica neurologica del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.
È un mese di marzo dedicato al cervello, quello che ha visto lanciare un'iniziativa importante da parte della Società Italiana di Neurologia intitolata Proteggi il tuo cervello per una settimana mondiale celebrata in 80 paesi e dedicata all'organo più prezioso e importante del corpo umano, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e l'importanza della prevenzione nella lotta alle malattie neurologiche che solo in Italia colpiscono circa 5 milioni di persone. Dal morbo di Alzheimer a quello di Parkinson, dall'ictus cerebrale alla sclerosi multipla, fino all'epilessia, all'emicrania e ai disturbi del sonno. Queste altre malattie cerebrali, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, colpiscono nel mondo oltre 1 miliardo di persone, con 7,7 milioni di nuovi casi ogni anno.
Ogni anno almeno 250.000 persone che hanno ictus. Abbiamo 800.000 persone in Italia che soffrono degli esiti di una malattia cerebrovascolare, abbiamo 250.000 persone che hanno il Parkinson, ne abbiamo 130.000 che soffrono di sclerosi multipla, abbiamo 800.000 persone che soffrono di malattie neuromuscolari, quindi stiamo parlando di cifre enormi. Il problema delle malattie neurologiche, fra gli altri, e che sono croniche, spesso durano tutta una vita e sono causa di importante disabilità e quindi importanti ricadute personali e familiari.
Una vita sana, vissuta secondo delle regole minime ma consapevoli, è il primo passo verso una cura responsabile del proprio cervello, con il medico, il neurologo in particolare, come punto di riferimento costante. Proprio lo spot lanciato dalla Società Italiana di Neurologia, intitolato Conosci il neurologo, proteggi il tuo cervello, esplicita il primo passo verso stili di vita importanti che prevedano un'alimentazione controllata e una maggiore attenzione per il sonno, senza dimenticare esami e test per effettuare diagnosi precoci sulle diverse malattie.
La demenza, che è la patologia più frequente in età avanzata, non può essere curata una volta che si è manifestata, ma probabilmente può essere prevenuta cercando di cogliere i primi segni di disturbi di memoria, possiamo in questo modo andare a dimostrare la presenza di una proteina nel cervello che si chiama beta amiloide, che è la causa della malattia di Alzheimer, e alcune strategie possono ridurre il danno indotto da questa proteina.
Chi ha un'alta aderenza alla dieta mediterranea sviluppa una minore atrofia cerebrale, abbatte del 40% il rischio di Alzheimer, e anche per il Parkinson si ha una notevole riduzione del rischio di sviluppare Parkinson. Quindi dieta mediterranea data in modo continuativo sin dall'età giovanile e un'alimentazione corretta per prevenire molte malattie neurologiche.
Fostemsavir, un nuovo inibitore dell'attachment virale, ha soppresso la carica virale in oltre la metà dei pazienti con infezione da HIV multitrattati che hanno fallito più linee terapeutiche. Carlo Federico Perno, infettivologo dell'Università degli Studi di Milano.
Quel Fostemsavir fa parte di una nuova classe di farmaci che sono inibitori della superficie. Cosa significa in concreto? Significa che impediscono al virus di entrare nelle cellule bersaglio. I farmaci che noi abbiamo a disposizione oggi sono praticamente tutti inibitori del virus mentre svolge il suo ciclo replicativo all'interno della cellula bersaglio. Questo invece avrebbe un'azione ancora più interessante perché agendo in maniera completa nei confronti del virus impedisce al virus stesso di entrare nella cellula ed iniziare il suo ciclo replicativo. E noi dobbiamo ricordare che qualsiasi virus, qualsiasi, per potersi replicare deve andare dentro le cellule. Questo al contrario dei batteri, dei funghi, eccetera. Quindi se il virus non entra nelle cellule non replica. Ecco perché è importante bloccarne l'entrata nelle cellule prima che inizi a replicare. Il Fostemsavir appartiene proprio a questa classe, è una classe di grande interesse perché svolge questa azione proprio nella fase proprio iniziale della replicazione del virus. Ci sono dati che ci aiutano a supportare questo farmaco nella pratica clinica? Ovviamente siamo ancora in una fase sperimentale, però gli studi che sono stati presentati anche qui al CROI, nonché quelli che già conoscevamo, supportano in pieno l'idea che Fostemsavir possa essere parte molto importante della terapia antivirale all'interno di uno schema terapeutico valido. In sostanza il Fostemsavir sembra mantenere le promesse iniziali da opzioni di terapia anche in pazienti che hanno fallito cicli precedenti di farmaci e che quindi sono diventati resistenti ai farmaci classici. È lì dove questa classe di farmaci si posiziona, nel trattare pazienti che hanno iniziato il ciclo replicativo, la terapia con altri farmaci diversi da questo, hanno fallito, hanno sviluppato resistenza. Ecco la essenzialità di avere dei farmaci di riserva. Fostemsavir è uno di questi. Ha una tossicità molto limitata, un'efficacia sostanziale, soprattutto in combinazione ad altri farmaci efficaci. Quindi è un farmaco che sta mantenendo le promesse iniziali, sembra essere di grande utilità per il prossimo futuro. Noi speriamo che possa entrare nella pratica clinica prossimamente per il trattamento dei pazienti complessi con virus resistente ai farmaci classici delle prime linee terapeutiche.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.